quinto elemento.
È mercoledì, ma ci stiamo avvicinando al weekend. Weekend vuol dire magari per qualcuno un viaggetto per staccare.
Sì, oppure possiamo dire che siamo quasi a metà estate, o magari siamo già addirittura a metà estate, quindi soprattutto in queste giornate caldissime c'è aria di, come dire,
di vacanza, di viaggio. Ciao Giulia Miletta.
Axel Belloni.
Michele Bonasorta alla regia tecnica, grazie Michi per assisterci e schiacciare i bottoni della musica. Tra poco cominciamo anche in musica. Abbiamo un ospite che potete già intravedere sul nostro sito www.rsi.ch/livestreaming, ma vogliamo coinvolgere anche voi.
Sì, perché oggi parliamo di viaggi ma anche di scrittura, perciò io chiederei al nostro pubblico: siete già andati in vacanza? Quando siete andati avete tenuto magari un diario di bordo?
O avete letto?
Esatto, anche questi.
Scrittura, lettura, perché c'è chi legge sotto l'ombrellone, c'è chi scrive sotto l'ombrellone, tra poco ne parliamo. 079-873-9825 il nostro numero di WhatsApp. Intanto cominciamo con la musica, Cosmic Girl. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. Oh yeah, from another galaxy. We'll be right back.
È un'estate un po' particolare, lo sappiamo, l'estate della nuova normalità, ma andare in vacanza è comunque possibile, soprattutto riscoprendo quelle mete magari più vicine a noi che non avevamo ancora esplorato. Oggi parliamo di viaggio, ma anche di scrittura. Abbiamo con noi Claudio Visentin, esperto di viaggi e turismo. Lui insegna al Cultural History of Tourism nel Master in Turismo Internazionale, ce l'ho fatta a dirlo. Ben arrivato Claudio Visentin.
Grazie mille, buona giornata a voi.
Allora Claudio ci ha portato due oggetti,
sì.
Partiamo da questi due oggetti, poi andiamo su scrittura e vacanza. Da quale vuoi partire?
Allora parto da questo meraviglioso bastone.
Sei arrivato in versione un po' Gandalf questa
mattina. Questo meraviglioso bastone con questa specie di faccia di papera, insomma come manico, è un ricordo di una transumanza in Basilicata, una delle esperienze più belle e anche più faticose che ho fatto, cioè accompagnando una mandria in Basilicata per 7 giorni attraverso tutta la Basilicata per andare dal piano alla montagna estiva. Una cosa molto banale probabilmente per la Svizzera, però anche da noi la transumanza a piedi è diventata più rara, che in passato si usano i camion o i treni, e quindi avendo camminato per una settimana con questi pastori, alla fine uno di loro mi ha dato appuntamento a un incrocio, come i tempi del West, mi ha detto ci vediamo all'incrocio con quella strada lì, quindi già un appuntamento a un incrocio interessante verso metà giornata, e capisci proprio cos'era il Far West. Tu arrivi più o meno a mezzogiorno e poi aspetti, se non c'è nessuno aspetti proprio l'incrocio, e lui è sceso con questo meraviglioso bastone che serve a tenere le mucche, si impugna così, no? con il manico, e in questo modo strano, e si possono minacciare le mucche durante la transumanza senza fargli veramente male. Devo ancora tagliarlo alla lunghezza giusta,
perché è lunghissimo,
è lunghissimo, perché ciascuno lo adatta alla sua altezza. Ne ho un altro molto bello, una volta che stavo facendo il cammino di Francesco a piedi vicino a Rieti, sono arrivato in un monastero, ho lasciato una piccola offerta, e allora questo frate mi ha detto voglio fare qualcosa per te, e mi ha fatto un bellissimo bastone di rosa, di legno di rosa, con cui ho camminato poi tutta la mia carriera di camminatore, insomma è bellissimo, e che vale molto di più dell'offerta che avevo lasciato. Cioè è anche interessante questa idea che per lui era un piccolo dono, invece un oggetto bellissimo. Questo invece
il secondo oggetto
è una storia più triste, questa è una storia, il secondo oggetto, questa statuetta una mia allieva stava facendo una tesi in Senegal, nel Master di Turismo Internazionale in Senegal, e voleva farmi un regalo. Allora è andato da questo artigiano che aveva statuette di tutti i mestieri, di ogni mestiere lui aveva la sua statuetta, e gli ha detto che cosa fa questo signore? Ha detto fa il professore universitario, e lui ha detto non è un mestiere, che mestiere è questo? A cosa servono i professori universitari? E la domanda è molto legittima. Allora sulla base delle descrizioni della mia allieva lui ha creato questa nuova statuetta, e così mi sono accorto guardandola che stavo diventando vecchio, insomma io mi immaginavo un po' come Indiana Jones, invece sono probabilmente più questa cosa qui, però è molto bella, mi fa piacere che adesso in Senegal c'è questo nuovo prodotto che è il professore universitario, insomma.
Sì, noi appunto abbiamo detto in apertura questo titolo lunghissimo, Cultural History of Tourism nel Master Internazionale di Turismo.
Certo.
A proposito di turismo e di professore, Cosa fa Claudio Visentin all'Università della Svizzera Italiana? Cosa insegna questo master?
Allora, all'Università della Svizzera Italiana c'è il primo corso universitario vero e proprio di turismo, che è stato aperto nel 2003, un piccolo primato nostro, nel resto della Svizzera c'erano solo scuole professionali, e abbiamo studenti che vengono da tutto il mondo e si misurano col turismo internazionale, cioè col turismo in fondo più difficile, perché ha a che fare anche con culture diverse, non solo con luoghi diversi, però anche con culture diverse. Ovviamente quello che adesso è più in crisi, però un anno fa stava benissimo, adesso si è fermato, ha fatto una pausa di riflessione che gli fa anche bene, perché stava crescendo anche quasi troppo rapidamente, e si parlava già di questo overtourism, iperturismo, no? E quindi ci fa forse anche bene fermarci un attimo e pensare che non tutto è scontato, cioè non è scontato poter andare in un posto, in un paese, poter fare un'attività. È sempre stato così, poi negli ultimi anni ci siamo viziati all'idea che in fondo bastava andare in aeroporto, salire su un aereo con poche decine di franchi per andare in qualunque parte del mondo. Non è mai stato così, quindi potremmo dire che questa nuova normalità è stata la normalità per tanto tempo.
Possiamo magari anche dire che se un tempo ci si stupiva della bellezza che si aveva intorno, adesso è diventato più difficile, dobbiamo andare chissà quanti chilometri lontano da casa.
Beh, lo stupore è un tema meraviglioso, in fondo lo stupore è la radice dei viaggi, lo stupore è una cosa che noi abbiamo da bambini, quando vediamo delle cose che non ci aspettiamo, che sono diverse. E diciamo, nei viaggi c'è uno stupore superficiale, cioè la Dubai è un ottimo esempio di cos'è uno stupore artificiale, la torre più alta, la piscina più grande, la cosa che non ti aspetti di trovare, e poi invece c'è uno stupore profondo, cioè lo stupore per le cose veramente belle, che possono essere anche un fiume. Poi la cosa più bella che ho visto l'anno scorso è stato un cucciolo di volpe nel bosco, ed era così meravigliosamente perfetto che era assolutamente insuperabile. Quindi si tratta di viaggiare anche per recuperare questo stupore profondo, e certo si può esercitare anche vicino a casa propria, cioè noi siamo una località turistica, quindi gli altri vengono da noi, cioè, come turisti.
Ce ne stiamo accorgendo.
Ce ne stiamo accorgendo, grazie a Dio, perché il Ticino va sempre molto bene in questi momenti difficili. Se per gli altri noi siamo un luogo turistico, vuol dire che la strada di casa, che mi è così familiare, un po' banale, in realtà ha delle cose speciali che gli altri vengono a vedere, quindi può essere un gioco molto divertente. Gli inglesi lo chiamano staycation, cioè stare a casa in vacanza, però provare a cambiare lo sguardo. È un esercizio molto raffinato, però è molto utile, cioè fare i turisti a casa proprio. Quest'anno lo facciamo per forza, ma non è una disgrazia.
Ci ha già dato qualche ingrediente, Claudio, di questa estate 2020. Noi cominciamo a viaggiare con la musica, quella di Gianni Morandi, poi torniamo a viaggiare in quest'estate 2020. Dove si va, che tipo di vacanza si fa, tra poco lo chiediamo a Claudio Visentin.
Il fuoco, il vento, l'acqua, la terra. I quattro elementi fondamentali della vita non bastano più. occorre una nuova energia. Un essere supremo. Il quinto elemento.
Let the Sunshine, sono le 9.22, ci è arrivato un messaggio allo 079-873-9825. Fare i turisti in casa nostra, Claudio Visentino ha lanciato un po' questo tema. Non è difficile, basta cambiare lo sguardo, prendere il tempo, aprire il cuore e sorridere a tutto quello che ci scorreva nella vita senza vederlo. Un po' quel discorso di sorprendersi, diciamo, della normalità. Cominceremo anche noi, ci scrive questo ascoltatore che ringraziamo, a dire... Tessin is wunderschön. È vero, è un po'.
Ci sta in effetti. Magari facciamo pace anche con questa clientela tedesca che ci aiuta sempre, svizzera-tedesca, che ci aiuta sempre nei momenti di difficoltà. Quindi il Ticino ha bisogno anche, secondo me, un po' di accettare questa sua natura, di essere un posto molto bello, di essere visitato dagli altri e di vivere questo non solo come un'opportunità economica, ovviamente, che ci fa molto comodo in questi momenti, ma anche in fondo come una forma d'ammirazione, anche se ogni tanto i turisti ci danno un po' fastidio, però il turismo è una forma di ammirazione, è venire a vedere dove siamo e come siamo. Il Ticino è veramente bello, secondo me, lo è oggettivamente, insomma, è da 200 anni che tutti dicono che lo è, e quindi anche riscoprirlo un po' non è male.
Ecco, lei è esperto di viaggi e di turismo, parlando di quest'estate 2020, quali sono le destinazioni verso le quali si viaggia?
Verso le quali non si viaggia, nel senso che è un'estate dove si viaggia pochissimo. È successo quello che succede sempre in passato, anche in passato, diciamo, non è che è la prima volta che abbiamo una crisi, quindi voglio dire, qualcosa di questo l'abbiamo già visto. Appena c'è una crisi così intensa, le persone accorciano il raggio dei loro viaggi e cominciano a partire soprattutto per dei lunghi weekend, fanno meno lunghe vacanze, stanno più vicino, stanno nel loro paese, non vogliono rischiare una quarantena, non vogliono rischiare di trovarsi malati all'estero, quindi è tutto molto comprensibile. L'effetto a volte è un po' paradossale, per esempio in Italia con questo sistema che tutti fanno i weekend al mare vicino, le spiagge della Liguria sono affollatissime, quindi non è, qualche volta il risultato non è intelligente come l'insieme. Si passa sempre così, poi se tutto va bene si comincia a allungare un pochino il tiro e poi a un certo punto si torna alla normalità, cioè ai viaggi internazionali. E anche secondo me è abbastanza sensato. Quello che voglio dire però è questo, cioè potrebbe anche esserci un'opportunità interessante, cioè è anche un momento in cui nessuno viaggia, quindi si possono vedere alcuni paesi ed alcuni luoghi, penso non so agli Uffizi a Firenze, ne scrivevo questa settimana anche su Azione, cioè ci sono molti posti che potremmo vedere in un modo veramente come non abbiamo mai visto e come forse non vedremo più quando il turismo tornerà in massa. Quindi secondo me direi atteniamoci a una regola prudente, però concediamoci magari un viaggio con un po' di pazienza, sottostando alle regole sanitarie se ci sono, facendo i nostri esami, insomma accettando anche qualche piccolo rischio. Io quest'estate andrò a Itaca, dove vado tutti gli anni, che è l'isola di Ulisse, sì. Il posto da dove tutti i viaggi hanno cominciato, ormai sono 3 anni che vado tutte le estati lì e ho una piccola scuola di scrittura estiva, ma insomma però lo faccio
ma tu a differenza di Ulisse rimani a Itaca, cioè non parti per...
Allora pensate anche a dove rischiate di rimanere in quarantena, voglio dire, cioè c'è la Grecia, c'è, e adesso non voglio nominare altri paesi che poi si offendono, però tutti abbiamo in mente dei paesi molto più noiosi, voglio dire, rimanere in quarantena in Grecia dovete soltanto quando telefonate al vostro datore di lavoro simulare una tristezza finta e poi è meglio lì che altrove, ma poi il rischio in questo momento sembra molto minore, quindi direi forse è anche il momento di fare almeno un viaggio che avevate in mente con un po' di pazienza, con un po' di prudenza.
A proposito di pazienza, di modalità diverse di fare viaggi, leggo il titolo di un articolo di qualche giorno fa: vacanze in camper, i turisti svizzeri scelgono il Ticino. Dei turisti svizzeri che scelgono il Ticino abbiamo già detto, certo. Abbiamo già accennato, vacanze in camper. È vera questa cosa?
La vacanza in camper è verissima, cioè la crisi, non dimentichiamo che ogni crisi danneggia ma anche cambia, cioè nel senso cambia gli equilibri, quindi stavo leggendo l'altro giorno per esempio che chiunque abbia investito il suo denaro per esempio sulle compagnie di aerei privati, di voli privati, sta facendo una montagna di soldi perché le azioni sono salite alle stelle, ovviamente con il problema dei voli aerei le compagnie di aerei privati vanno benissimo e vanno ovviamente molto bene anche i camper, specialmente negli Stati Uniti dove c'era una tradizione anche più corposa, ma anche da noi. La cosa interessante qual è? Che diciamo il camper era un modo di viaggiare considerato un po' vecchio, diciamo così, cioè un po' troppo sicuro, questa idea quasi della tartaruga che parte con la sua casa, e quindi la sfida interessante può essere anche quello di svecchiare e di ripensare questi modi di viaggiare, e c'è anche tutta la van culture, cioè la cultura del pulmino, cioè non proprio il camper attrezzato in tutto ma il pulmino che ti fa comunque la base operativa. I tedeschi, gli svizzero tedeschi hanno molto anche questa idea, e quindi è un bel anno anche per svecchiare il modo di viaggiare in camper o il campeggio, che è un altro modo. Per esempio, ecco, nel caso del campeggio c'è stata una bellissima iniziativa, le persone volevano viaggiare con la tenda ma avevano anche un po' paura della vicinanza dei campeggi tutti assieme, e alcuni siti hanno cominciato a offrire possibilità di montare la tenda in fattorie o in strutture private, sì. Chi ha un pezzo di terra lo mette a disposizione in cambio di qualcosa, e quindi secondo me sarà anche interessante vedere se riusciremo a ringiovanire questo, il camper, che era diventato un po' una nicchia per persone un po' anziane e con forse un po' troppo desiderio di sicurezza. Qualcosa di simile è successo in passato per le crociere. Le crociere erano un prodotto molto tradizionale e poi invece si è ringiovanita. Potrebbe essere anche il camper.
camper, pulmino, campeggio, quindi stiamo un po' riscoprendo delle alternative. Ci sono altre modalità da riscoprire per quest'estate?
E beh, per me ovviamente io consiglierei moltissimo il viaggio a piedi. Ovviamente in Svizzera abbiamo tantissimi cammini, c'è una rete di cammini curata anche nella promozione all'Ufficio Svizzero del Turismo. Noi abbiamo adesso la via anche del Lucomagno, che hanno sistemato quest'anno, che hanno riaperto. C'è una bellissima possibilità di cammini a piedi. Il cammino a piedi forse è la forma di viaggio, secondo me, più bella, più interessante. Chi la prova molto spesso poi ne rimane quasi dipendente. Io avevo cominciato qualche anno fa in questa variante bellissima che è il cammino con gli asini, che adesso si fa anche in diversi luoghi della Svizzera. Però insomma, con gli asini o a piedi, senz'altro quello è il modo, secondo me, più bello di viaggiare. Viaggio lento, ma insomma anche un viaggio veramente immersi. E la Svizzera da questo punto di vista è perfetto. Bastano alcuni accorgimenti, stare un po' attenti all'attrezzatura, alle pendenze soprattutto, cioè di non fare escursioni troppo alte, e poi è piacevolissimo.
Certo. Cammino a piedi con il bastone che ci hai mostrato? Oppure
questo è un bastone per intimorire gli animali, l'altro invece, però loro camminano anche con questo. Sì, la transumanza fu un'esperienza veramente faticosa, un po' troppo veloce, le bestie vanno veloci, bisogna rincorrere, quindi fu un cammino molto faticoso, mi sentivo come un Masai bianco, se capite cosa voglio dire.
Sì, c'è un problema però, quando si viaggia a piedi non si possono portare tanti libri perché pesano. Tra poco parliamo anche di scrittura e di lettura.
il fuoco, il vento, l'acqua, la terra. I quattro elementi fondamentali della vita non bastano più. Il quinto elemento.
Tu mi sorridi e so che sei quello che voglio. Voglio cadere un po' più giù, quello che voglio da lei e da te. Un po' di sesso senza amore, quello che voglio. Forse l'affetto.
Mio marito ed io, accompagnati dai nostri fedeli Labrador, siamo camperisti da più di 20 anni. Arriva questo messaggio da Carmen con i complimenti per Claudio Visentini per averci portato anche nella dimensione del camper. Vi assicuro che noi non l'abbiamo mai considerata una vacanza per persone vecchiette, anzi negli anni abbiamo fatto stupende amicizie che durano con coppie giovani e condividono le nostre stesse idee. La curiosità di scoprire luoghi e persone, superare il senso della libertà sentendoti sempre a casa tua, perché col camper ti porti dietro la tua casa.
Certo, Carmen ha ragione a questo punto di vista. Quello che volevamo dire che il camper ha un rischio di creare una bolla, cioè di essere protettivo. Parti con tutte le tue cose già comprate, scendi timidamente dal tuo camper. Ecco, invece ovviamente è un mezzo che ha delle potenzialità pazzesche, magari percorrendo meno chilometri, quindi con dei viaggi meno lunghi. C'è sempre questa ossessione di arrivare in capo al mondo. In capo al mondo è qua, insomma, abbiamo detto tante volte. Quindi magari facendo meno chilometri ogni giorno e stando più tempo nel posto dove si è. E poi quest'anno è un ottimo anno per sperimentare forme di diverse. In quanto al viaggio con i cani, io sono molto appassionato, quindi ecco, questo è un aspetto molto interessante. Sempre più persone hanno un cane e vogliono partire col loro cane, cioè non vogliono lasciarlo a casa, e quindi alcune forme di vacanza stanno cambiando in questo senso.
Adattate anche ai nostri amici a quattro zampe. Sì.
Claudio Visentin, ci hai raccontato che tu partirai per Itaca con il tuo cane, immagino, e che proporrai anche un ritiro di scrittura estiva. Di che cosa si tratta?
Sì, da alcuni anni è cominciata così un po' casualmente questa tradizione, questa abitudine di andare a Itaca. Itaca è uno strano posto perché di per sé non è lontanissimo, sono le isole Ionie al margine della Grecia, insomma c'è Corfù, c'è Cefalonia, ci sono i luoghi molto famosi, ma pochissime persone sono state a Itaca, nonostante sia in fondo il posto. Itaca ovviamente è l'isola di Ulisse, l'isola dell'Odissea, cioè se c'è un luogo che simboleggia il viaggio è proprio Itaca, nonostante poi sia un'isoletta piccola. E ho scoperto che un numero straordinariamente basso di persone c'è stato, e sono stati magari in Patagonia o in posti mille volte più remoti, non so perché, è una curiosità anche scoprirlo. E ogni anno lì, appunto, tra anche bagni di mare, contatti col territorio, così, però facciamo un piccolo gruppo di persone, si ritira e si occupa di scrittura di viaggio, che è una bella forma di scrittura, e quindi ci sta, e lì poi è perfetto ovviamente.
Scrittura di viaggio, scrittura che ha come tema il viaggio,
certo.
Come si impara a scrivere di viaggi? Perché magari uno scrive in maniera molto spontanea il proprio diario.
Allora, la scrittura è ovviamente tutti noi in qualche modo scriviamo, e questo è anche un po' un inganno, cioè ci fa pensare che siccome scriviamo allora sappiamo scrivere. Ovviamente c'è una scrittura di uso quotidiano, quella che anche noi usiamo adesso per farci un appunto. Io mi sono scritto che la signora che viaggia col camper si chiama Carmen, no? Ma questa non è scrittura, cioè è un uso strumentale della scrittura, solo che nel caso della scrittura ne siamo meno consapevoli, cioè noi sappiamo che suonare il campanello non vuol dire saper suonare il pianoforte, sappiamo che verniciare una staccionata non vuol dire saper dipingere una Madonna col bambino. Quando arriviamo alla scrittura ci sembra un po' più facile, invece no, è una forma espressiva molto bella e altrettanto complicata o facile della pittura o della musica. Si impara come la pittura e la musica, cioè con l'esercizio, con qualche maestro che ci aiuta, con buone letture, quindi diciamo non ha niente di particolarmente di diverso da questo, insomma.
E da dove si parte per raccontare un viaggio? Perché magari qualcuno all'ascolto che deve partire sta pensando, ma perché no? Perché non fare un blog oppure un diario di bordo? Da dove si parte?
Tra l'altro ci sono queste forme di scrittura in rete che sono molto nuove, in passato non c'era. La scrittura sta molto bene, ci sono anche molte possibilità. Secondo me si parte prima del viaggio, nel senso che c'è un momento in cui noi cominciamo a parlare col nostro viaggio, a immaginare il nostro viaggio. Il viaggio non comincia mai nel momento della partenza, comincia sempre un giorno X in cui senti qualcuno che ne parla, vedi una foto, leggi un giornale. È anche molto interessante dire ai nostri ascoltatori quando è la prima volta che hai cominciato a pensare a quel viaggio lì, perché c'è sempre un momento in cui entra nella tua vita e diventa il tuo viaggio che farai. Quindi lo cominciamo a immaginarlo. Cominciando a immaginarlo già un po' ce lo raccontiamo. Perché partiamo per un luogo? Perché diciamo andrò là, farò questo, vedrò questo. In un certo senso prima ancora di farlo ce lo stiamo già raccontando. Poi lo viviamo ed è interessante dopo il ritorno del viaggio provare a raccontarlo anche agli altri. Il racconto di un viaggio può essere di una noia letale, chiunque lo sa, cioè ci sono serate tremende di fotografie, di racconti, di una cosa così interessante può diventare può diventare terribilmente noiosa, e quindi imparare a raccontare bene serve anche per non annoiare il prossimo, che è sempre una buonissima pratica secondo me.
Come mai c'è questo rapporto secondo te tra scrittura, che l'abbiamo tirata in ballo, lettura e viaggio, tra parole, per dirlo in maniera più generica, e il viaggio?
Beh, il viaggio mette in gioco comunque degli aspetti profondi, cioè il viaggio vuol dire comunque andare in posti che non conosciamo, quindi c'è la sfida di posti diversi, c'è questo bel elemento di sfida, e poi c'è l'incontro con gli stranieri, nel senso con persone che sono diverse da noi, quindi il viaggio rappresenta sempre una sfida, io dico anche un po' una provocazione, uno scandalo, cioè a volte il viaggio vero è anche disagevole, scomodo, ti costringe a mettere in discussione le cose che sai, non ti tornano più i conti che tu facevi, quindi può essere anche faticoso da un certo punto di vista. Secondo me è molto gratificante, è una delle cose più belle, però tutto è diverso, no? Anche il cibo quotidiano è molto diverso. Infatti il turista chi è viaggiatore fino a un certo punto si protegge proprio a volte andando in posti dove invece tutto è simile a casa. Invece la bellezza del viaggio è proprio in questa sfida, in questa diversità. Qual è il vantaggio di provare a raccontarlo? Che a volte provando a raccontarlo si capisce davvero il viaggio che abbiamo fatto, no? A me è successo, per esempio, come è successo a tutti, al bar o incontri un amico e dice: ma allora sei stato in Grecia, sei stato a Itaca, e dunque che cosa hai fatto, no? Allora, è chiaro che non puoi cominciare a raccontare dall'inizio giorno dopo giorno, cioè questo è il modo sbagliato perché è noiosissimo, e allora tu stesso ti dici: ma io alla fine che cosa ho fatto? Cioè, dov'è il centro di questa esperienza? Cos'è che è veramente importante nei giorni che sono stato là, e che sono giorni anche dove fai mille cose normali, dormi, ti dedichi ad altro, magari lavori persino un po', no? E allora provare a raccontare un viaggio è anche una sfida di capire dove era il suo centro, la sua anima proprio.
Quindi bisognerebbe provare a essere un po' più viaggiatori e un po' meno turisti, è questo?
Sì, senza creare quelle fastidiose due categorie. Io sono un viaggiatore, tu sei un turista. Questo è sempre quello che sta sotto un po', no? È un prendere le distanze. E come se ci fossero due categorie umane, quella dei turisti e quella dei viaggiatori. In realtà non è così. Ognuno di noi è un po' viaggiatore e un po' turista. Nel senso che in diversi momenti dell'anno... In diversi momenti dell'anno possiamo essere l'uno e l'altro. Magari facciamo una vacanza con la famiglia, siamo stanchi, vogliamo riposarci, andiamo al mare, andiamo in un villaggio vacanza, ma perché no, voglio dire, cioè non è un problema. E ci sono invece dei viaggi che prepariamo meglio, dove ci mettiamo più in gioco, dove ci aspettiamo di più. Io mi muovo diverse volte nel corso dell'anno, viaggi di questo tipo magari ne faccio uno, però è importante che ce ne sia almeno uno che è un po' più ruvido, un po' più scoperto, un po' più esposto alle intemperie del mondo, insomma.
Abbiamo toccato il tasto scrittura, tra poco tocchiamo anche il tasto lettura, perché Claudio ci ha smentito dicendo: sotto l'ombrellone non si legge. Dopo ci racconti perché.
Non si legge mai.
quinto elemento.
Nel viaggio impari ad essere e sentirti ovunque, è un'esperienza impagabile, ci scrive Elena da Basilea. Poi ci arriva un altro messaggio sul tema, insomma, vacanze in Grecia, vorrei, se riesco quest'anno vorrei visitare Cefalonia, e invece qualcuno che ci parla di Itaca, dove è un po' l'angolo di scrittura di Claudio Visentin. Il mio sogno della vita è tornare a Itaca, dove ci scrive questa ascoltatrice, dove, o ascoltatore, dove è nato l'uomo moderna, a Itaca, dove è nato Ulisse, dove è nato l'uomo moderna.
Sì, che bella questa osservazione, devo dire che è stato detto che Ulisse è una mente colorata, cioè il primo uomo che veramente ci assomiglia. Achille è molto più belluino, è più aggressivo, è proprio un soldato del mondo antico. Ulisse invece è un uomo che ha una mente complessa, raffinata, che in guerra non ci vuole andare, che ha visto paesi diversi, no? E quindi si dice è come se il mondo con lui passasse dal bianco e nero ai colori, e quindi questo tema dei colori è molto bello. C'è poi un blu che percorre tutti i Balcani, ma che in Grecia è particolare. Quindi il gioco per la nostra ascoltatrice potrebbe essere anche proprio quella di cercare questo blu della Grecia e il blu di Ulisse.
Claudio Visentin, dato che siamo a tema proprio viaggio e scrittura, magari qualche proposta di lettura estiva?
Allora, io pensavo senza dubbio due libri. Uno che è stato pubblicato da poco da Paolo Paci, che è un giornalista di viaggio molto esperto, Paolo Paci, per Il Corbaccio, L'orco, il monaco, la vergine, è la storia di un viaggio nell'Oberland bernese, ovviamente sulla Jungfrau, eccetera, eccetera. Ma intanto è interessante vedere qualcuno che viene da fuori in un posto che per noi è così familiare, no? Sì. Quindi che ci racconta casa nostra con gli occhi di uno straniero. E questo è il primo aspetto interessante, questo piccolo gioco di spaesamento. Il secondo aspetto interessante è che il turismo ha davvero cambiato la Svizzera, cioè nell'Ottocento hanno cominciato ad arrivare persone che avevano la loro idea della Svizzera, erano spesso inglesi e ci vedevano delle cose che i locali non ci vedevano. E non dobbiamo dimenticare che quello che loro hanno trovato era un paese molto povero, era un paese di alpigiani, era un paese ancora senza industria. Quasi tutto quello che oggi c'è non c'era ancora nei primi anni dell'Ottocento, c'era una povertà diffusa, e il turismo è stato la prima forza, la prima spinta che ci ha tirato fuori e che ha fatto della Svizzera un paese moderno. Ed è stata una cosa a cui gli svizzeri sono stati molto bravi a rispondere, a reagire, ad assecondarlo ovviamente. Quindi sapere quando siamo diventati un paese turistico, Paolo Paci. E poi invece c'è un libro sontuoso, sontuoso, che è stato rieditato, ritradotto di recente, Nicolas Bouvier, ginevrino, La polvere del mondo. Già il titolo basta capire che siamo davanti a un grande gruppo, La polvere del mondo, no? Di Feltrinelli, è la nuova edizione, ed è questo ragazzo di Ginevra, di una buona famiglia ginevrina, che poco dopo i 20 anni parte con un amico pittore su una Fiat Topolino, uh-huh, e attraversano tutti i Balcani, arrivano a Istanbul, poi continuano nell'Iran e arrivano fino al Khyber Pass, al confine tra Afghanistan, dove ancora si poteva andare, e Pakistan. Ed è un viaggio, è un libro di viaggio veramente straordinario. Lui impiegherà, fu un viaggio così faticoso, particolare, intenso, che lui poi ebbe una lunga depressione, poi scrisse questo libro, ci mise quasi 10 anni a scriverlo, il libro fu pubblicato e passò sotto silenzio completamente, e poi nel 2007 la traduzione inglese divenne il libro di viaggio dell'anno, cioè il più bel libro di viaggio di quell'anno, quasi 50 anni dopo. La sfida è questa, cioè che cosa resta di un viaggio quando tutto è cambiato? Bouvier attraversa la Jugoslavia comunista, attraversa l'Iran dello Shah, tutti i posti dove non c'è più nulla oggi di come erano allora, no? Non c'è più niente di questa parola terribile, attualità, non c'è niente di attuale. E allora, se non c'è niente di attuale, che cosa c'è invece? C'è il senso delle cose, un libro bellissimo che vi raccomando.
Sono i consigli di lettura di Claudio Visentin. Claudio, siamo quasi in chiusura. Claudio Visentin, dove andrà in vacanza? Ci ha già accennato qualche cosa?
Allora, voglio andare appunto a Itaca come tutti gli anni, e poi vorrei fare un lungo viaggio in sidecar, seguendo un altro grande scrittore, ovviamente, Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, uno scrittore francese che ha riscoperto questi sidecar sovietici. Voglio fare un viaggio in Appennino, nel cuore dell'Appennino, con questi vecchi sidecar sovietici a cui mi sto appassionando, e ho già fatto l'anno scorso un lungo viaggio nella Repubblica Ceca che è stato molto bello. E il sidecar, per esempio, è un'altra cosa un po' vecchia ma che potrebbe essere riscoperta. Io sono rimasto molto affascinato da queste vecchie motociclette, perché nel libretto di istruzioni il costruttore dice fino al 20% delle viti non ti preoccupare, cioè la moto vibra terribilmente, però dice, finché perdi il 20% delle viti non succede veramente niente, dopo magari stringi qualche bullone. Allora la mia immaginazione è stata molto accesa da questo, pensa a un viaggio di tornare col sidecar.
Appennina,
perché ci sarà anche lei ovviamente nel sidecar, la mia cagnolina, e quindi
che si chiama Nina,
è una cagnolina del canile, io sono un volontario del mondo dei canili, ed è stata una delle migliori scelte fatte negli ultimi anni, è stato proprio adottare un cane al canile.
Claudio Visentin, grazie per averci fatto viaggiare. Noi torniamo dopo lo spazio informativo, faremo un altro viaggio, questa volta nel sud-est asiatico,
ancora più lontano.
Esatto.
Grazie Claudio, intanto.
Grazie a voi.